la tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Il fumetto, o graphic novel che dir si voglia, è un genere che ha sempre più importanza nella letteratura per ragazzi, sia come quantità di uscite, sia come qualità di esse, sia come tematiche affrontate non solo di puro svago, ma anche profonde e complesse. A volte si trovano opere con un andamento scanzonato e vivace di divertimento, che tuttavia ben si accompagna ad argomenti che possono indurre a qualche riflessione. Ed è il caso delle due novità che presentiamo oggi. La prima è un volume di grande formato con immagini a doppia pagina, scritto e illustrato da Giuseppe Ferrario, illustratore e fumettista, noto anche all'estero dove ha collaborato con realtà quali Warner Bros., Walt Disney, MTV. In Italia è noto per la serie Tony e i suoi cugini di HarperCollins. Il fumetto che stiamo presentando e che esce da Terre di Mezzo si intitola Al di qua del fiume e ha la particolarità di essere una storia double face, cioè leggibile da una parte o, capovolgendo il libro, dall'altra, così da avere due prospettive, due punti di vista, in questo caso sul tema della guerra. Il contesto è epico, fiabesco, ma la vicenda è universale. In un lontano villaggio due etnie convivono da tempo, nonostante siano molto diverse. Una è sedentaria, vive in case di legno ed è amante degli orsi, e la seconda vive in yurte piene di falchi. La situazione diventa critica quando due ragazzini delle due etnie litigano e gli adulti si intromettono, arrivando al conflitto. I popoli allora devono separarsi, i due ragazzini, Olmo e Odon, devono prendere strade diverse, intraprendere ciascuno la propria avventura, per poi acquisire una nuova consapevolezza che potrà portarli a ritrovarsi. Due storie intitolate rispettivamente Il grande arbusto e Il cavaliere doppio seguono i due protagonisti in questo bel libro, che può essere letto d'un fiato da una parte e dall'altra, e che può essere anche riguardato poi con calma, lasciandosi sorprendere dai dettagli. Ma sentiamo l'autore.
Buongiorno a tutti. Sì, è un'avventura, diciamo, vista da due punti di vista. Praticamente racconta una partita di un gioco strano, si chiama un gioco di pallapantano, in cui c'è un litigio tra due bambini, e questi due bambini fanno uno degli errori più gravi, cioè vanno a parlare dei genitori di questo litigio. I genitori intervengono, ovviamente male, e mettono di mezzo politici, anziani, eccetera. La cosa diventa sempre più grossa finché sfocia in un conflitto. La cosa bella di questo libro è che si vedono i due punti di vista. Allora, leggendo una prima storia, si tende nettamente a prendere le parti di Olmo, che è un ragazzino; leggendo la seconda parte si prendono invece nettamente le parti di Odon. Questo a spiegare che ogni conflitto ha due punti di vista, tutti hanno ragione, tutti hanno torto, e il finale sarà un finale un po' sorpresa. Per cui è un libro che proprio si legge con due copertine diverse, capovolgendolo.
Perché noi proprio ce l'ho qui davanti il libro, possiamo partire da una copertina e leggere la storia di Olmo, giriamo il libro al contrario, apriamo l'altra copertina e leggiamo la storia di Odon. Quindi è un libro anche ovviamente che ci insegna che le cose possono avere diversi punti di vista, ma che anche coinvolge molto il lettore, perché il lettore si emozionerà, immagino, a rendersi conto di quanto ha preso le parti di un personaggio e poi prova empatia anche per l'altro.
Sì, assolutamente così. Un'altra cosa che è abbastanza bella è che questi bambini hanno sempre vissuto in questo villaggio che si chiama il villaggio di Melting Pot, hanno sempre vissuto insieme, in armonia, eccetera. Pian piano scoprono invece di avere origini diverse, ma lo scoprono dopo, cioè loro in realtà non l'hanno mai saputo, e queste origini diventano sempre più predominanti, si scoprono differenze tra i due popoli e c'è un forte allontanamento. Ma sul finale i bambini troveranno una soluzione, forse per tornare insieme.
Quindi un mondo salvato dai ragazzini, ancora una volta, in cui lei prima alludeva, i grandi fanno la cosa peggiore, cioè si intromettono.
Sì, è così. Io ho molto questa tematica nei miei libri, anche i precedenti Tony. A me piace raccontare il mondo dei bambini senza degli arbitri superiori. Cioè, è bello quando i rapporti tra bambini devono essere risolti proprio da loro. È una fase fondamentale della crescita dei ragazzi. Cioè, quando non ci sono i genitori, quando si è liberi, quando si è in ricreazione, proprio bisogna imparare a convivere col prossimo. È una cosa importante per me.
E questo è un fumetto, è un libro illustrato e scritto da lei, Giuseppe Ferrario. Allora, come si è rapportato tra immagine, testo? Da cosa è partito? Dall'idea, dal disegno dei personaggi?
Ma inizialmente pensavo a un libro illustrato. Poi l'editore mi ha detto: ma tu hai sempre fatto fumetti nella vita, perché non proviamo a renderlo un fumetto? E allora mi è venuta l'idea, secondo me abbastanza originale, di usare delle tavole doppie, per cui senza una gabbia classica da fumetti con le vignette, e all'interno di questa gabbia i personaggi si muovono, ogni tavola ha un elemento centrale che divide praticamente la doppia tavola, e i personaggi si muovono all'interno e la storia si segue coi balloon. È una cosa un po' complicata da spiegare a parole, però non dovete immaginarvi il classico fumetto con la gabbia. Sono delle illustrazioni coi fumetti, diciamo così.
Non abbiamo le vignette, i quadratini, ecco, in questo senso.
Sì, solo in alcuni piccoli casi ci sono dei primi piani che sono funzionali alla narrazione, però per il resto sì, avevo voglia di raccontare questo mondo che in parte prende spunto dal mondo russo, diciamo, siamo in un mondo fiabesco un po' così. Però l'idea era quella di fare grosse illustrazioni. Io adoravo i libri quando ero piccolo, i libri anni 70, perché ormai a una certa età, che erano pieni di dettagli, illustrazioni in cui ti perdevi dentro. Richard Scarry, Barbapapà, stavo ore a riguardarli e rileggerli. E ho fatto queste illustrazioni grosse, e all'interno di queste illustrazioni ci si muove grazie ai balloon e si va avanti col racconto.
L'ambientazione in effetti è fiabesca, perché ricorda un po' appunto un medioevo, un'ambientazione, adesso diceva, russa, ma comunque senza un tempo definito.
Sì, è esattamente così. Poi si vedrà che in realtà è un mondo completamente di fantasia, non ha nessun aggancio con la realtà. Però diciamo che i vestiti sono un po' quelli dei cosacchi, mi piace quel mondo un po' anche freddo da certi punti di vista, un po' magico anche. Non si vede la Baba Yaga, ma si può avvertire sullo sfondo, ci sono gli orsi che interagiscono con gli umani.
È un libro da girare, da capovolgere, in cui perdersi, perché appunto è una sorta di Wimmelbuch, no? Come diceva i Wimmelbücher, questi libri pieni di dettagli, ma c'è anche una storia molto molto dinamica. E quindi a quali bambini o bambine ha pensato quando l'ha scritto?
Allora, quando l'ho finito ho detto: questo è proprio il libro che io da bambino avrei voluto, cioè è proprio, ha tutte le caratteristiche di quello che a me sarebbe piaciuto un sacco. Il fatto di farlo a fumetti è molto bello, perché secondo me accentua la recitazione, i personaggi sono molto espressivi, sono molto dinamici, e questa è una cosa che forse in un libro illustrato si può avere meno, invece qua c'è molto dinamismo. Ma io penso dei bambini delle elementari, dei bambini che hanno voglia di rileggere. Allora, io credo che troppo spesso l'editoria sia andata dietro a magari il ritmo dei telefonini, il ritmo dei videogiochi, invece questo è proprio un libro, secondo me, da leggere, da guardare, da riguardare, da andare a immaginarsi cosa c'è dietro l'angolo. Secondo me è proprio un libro che è bello riaprire, riguardare. Ogni volta si trovano dei particolari, fatelo, perché ci ho messo veramente tantissimo a fare. Ci ho messo un sacco di impegno.
Nella tana del Bianconiglio.
Giuseppe Ferrario ci ha parlato del suo libro Al di qua del fiume, edizioni Terre di Mezzo. L'altro fumetto appena uscito che presentiamo oggi si intitola Tessa Presidente ed è uscito da Il Castoro, ai testi di Susanna Mattiangeli e le illustrazioni di Cangiano. La signora Tessa Tartassa è la nuova presidente del Consiglio dei Ministri, ma il giorno dopo le elezioni si risveglia, come dire, ristretta è tornata bambina. Tecnicamente però è stata eletta, è sempre lei, quindi dovrà governare, ma lo farà con uno sguardo bambino. Cosa cambierà? Sentiamo Susanna Mattiangeli.
Tessa si ritrova ad avere le dimensioni, il cervello e probabilmente anche il cuore di una bambina di presumibilmente 8 anni e mezzo. Dentro però rimane una donna con l'esperienza, il lavoro di una donna di 48 anni circa. Quello che cambia è il punto di vista, diciamo, è un po' ovviamente anche metaforico, però l'idea di guardare il mondo da 1,30 m di altezza, al di là insomma, proprio dell'altezza fisica, presuppone proprio il cambiamento di prospettiva, cioè vedere le cose in modo più semplice, probabilmente. Semplice non vuol dire facile, semplice vuol dire riportare tutto magari al grado zero, no? Dei rapporti tra le persone, dei rapporti con l'ambiente, dei rapporti di noi stessi con il mondo. Ecco, questo fa sì che poi le decisioni siano necessariamente diverse.
C'è una grossa sensibilità, appunto, sia ovviamente politica, sociale, anche ambientale, si parla molto di ambiente anche.
Sì, non a caso colpisce molto l'immaginazione e la sensibilità della gente più piccola. E le contraddizioni del mondo adulto sono misteriose per il mondo bambino, e volevo anche rendere un po' questo pensiero qui.
Quindi Tessa poi resta bambina, non diventa più grande, altrimenti rovinerebbe tutto.
Ma guarda, è una domanda che mi hanno fatto proprio oggi in una scuola. Poi dopo che succede? Beh, le possibilità sono tante, può rimanere bambina. Può svegliarsi il giorno dopo ed essere di nuovo adulta, però magari con una sensibilità cambiata, quindi questa potrebbe essere una parentesi, non lo so. Insomma, diciamo che ognuno ovviamente poi può concludere la storia come preferisce, con la propria immaginazione.
Si può definire un libro politico?
Beh sì, senz'altro, è un libro che parla di politica, che trasmette delle idee. Io non penso che fare politica sia necessariamente fare propaganda, diciamo. Io poi comunque sono convinta che la letteratura per l'infanzia sia intrinsecamente già politica, indipendentemente dal tema che si sceglie di trattare.
È stata definita infatti un'autrice rodariana, un libro rodariano, si riconosce?
Ah beh, io se mi dici rodariano sono felice, insomma, quello è un po' il mio modello da sempre, spero di fare qualcosa di mio, qualcosa di nuovo, di diverso. Sì, Tessa risponde decisamente alla domanda che cosa succederebbe se una bambina potesse governare un paese, quindi sì, insomma, l'ipotesi fantastica rodariana è rispettata.
Tessa, Presidente, è un graphic novel, non dimentichiamolo, vogliamo dire due parole sulle illustrazioni?
Allora, è per una specie di magia, Giuliano Cangiano come nome d'arte, è riuscito veramente a rendere il ritmo che io volevo rappresentare con la sceneggiatura. Io avevo già visto le sue cose, quindi avevo pochi dubbi. Poi però, insomma, dai primi bozzetti ho capito che lui era entrato perfettamente in questo trottare di questa ragazzina che veramente sta a mille, anzi tanto più evidentemente eccitata di questo suo nuovo status, che poi fa succedere le cose e fa andare avanti la storia. E lui ha messo molto di suo, ha messo molte anche idee proprio grafiche, visive, aggiunte, il fatto che la cattiva abbia sempre intorno al collo un animale diverso, un fenicottero, un polpo, un ornitorino, cioè qualunque cosa. È una delle sue tante trovate.
Nella tana del Bianconiglio.
Susanna Mattiangeli ci ha parlato del fumetto da lei scritto e illustrato da Cangiano, Tessa Presidente, edizioni Il Castoro. E noi abbiamo concluso la puntata di oggi, grazie per l'ascolto e un cordiale a risentirci.